I was born in the desert, came on up from New Orleans. Came upon a tornado, so loud in the sky. I wheel around all day with the moon sticking in my eye.
Ciao ragazzi, come ogni mercoledì siamo di nuovo a Onde Quadre con il programma Route 66. Io sono Carola, qui con me c'è Giuliano e in regia abbiamo Andrea. Buon ascolto.
Eccoci in studio ragazzi, benvenuti a Route 66. Oggi sempre su Radio Onde Quadre, la web radio del Politecnico di Torino. Oggi puntata numero 16. Siamo a Seattle, che come sappiamo tutti è la capitale dello stato del Washington, che stranamente non c'entra niente con la città di Washington, infatti si trova nella costa west, ovest, a nord. E, tra l'altro, da oggi in poi, diciamo, percorreremo degli off-road, possiamo dire. No, infatti, come sapete, il nostro programma si chiama Route 66, in quanto abbiamo percorso la strada, la vecchia Route 66, focalizzandoci di volta in volta sulle città che passano, esattamente. Invece da oggi in poi probabilmente faremo delle piccole deviazioni, perché non ci va, diciamo, perderci alcune parti della scena musicale e della letteratura che sono molto importanti negli Stati Uniti d'America. E infatti oggi siamo proprio a Seattle, che non c'entra niente con la Route 66,
no, per niente, ma non è,
però a noi
importa.
Ci piace lo stesso. Ragazzi, sempre, vi ricordo... Come?
Sempre di viaggiare si tratta,
sì,
se poi su
viaggiare.
Una strada o su un'altra non importa.
E poi non bisogna sempre percorrere sempre una via dritta, bisogna ogni tanto fare dei piccoli cambi di programma. E volevo subito ricordarvi i nostri contatti. Vi ricordo infatti che potete, diciamo, noi innanzitutto andiamo in onda il mercoledì dalle 19 alle 20, basta cliccare sul play quando entrate nel sito di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.polito.it, oppure andiamo in replica il lunedì successivo dalle 13 alle 14. Inoltre vi ricordo che per ascoltare i podcast li potete trovare sempre sul sito di Onde Quadre, che è appunto ondequadre.polito.it, basta cliccare radio, trasmissioni, Route 66, podcast e li vedete. E inoltre per interagire con noi potete scriverci oppure potete condividere delle canzoni, darci anche dei suggerimenti alla nostra pagina Facebook, che è molto cliccata, possiamo dire, che è Route66_onail. Benissimo. Bene. Direi di iniziare subito col programma. Oggi Carola ha portato due libri molto, molto leggibili, possiamo dire, di cui vi parleremo nell'intervento
successivo.
Sì, sono
successivo. Molto carini. Benissimo. Però ne parliamo dopo.
Ne parliamo dopo. Adesso introduciamo esattamente il primo gruppo. Oggi diciamo stiamo un pochino valorizzando la scena grunge, che ovviamente è nata in parte anche a Seattle, con diversi gruppi, tra cui il primo gruppo di oggi sono appunto i Mudhoney, che sono un gruppo che nacque nel 1988 e sono ancora in attività. E praticamente loro, cosa dire, diciamo, da molti sono considerati il primo gruppo in assoluto della scena grunge. Infatti, tra l'altro, quindi anche hanno contribuito a questo propagarsi di un suono particolarmente sporco e molto distorto, cioè, insomma, tutte queste sonorità che conosciamo e che ora ascolteremo. Anche volevo dire che c'è un'etichetta indipendente, che è la Sub Pop Records, che è appunto di Seattle, che praticamente in questi anni, quindi anni 80, anni 90, ha racchiuso praticamente, diciamo, ha sponsorizzato, ha prodotto tutti i dischi di tutte queste band grunge che stavano nascendo in questo periodo. Dopodiché però, e quindi loro, diciamo, sono stato il primo investimento di successo di questa casa discografica, che li ha portati quindi a una buona vendita di dischi. Bene, quindi direi di ascoltarci il primo pezzo del primo album di questi ragazzi, che sono i Mudhoney, che dall'album ha preso dall'album omonimo che si chiama Mudhoney del 1989, This Gift.
Yeah.
Era This Gift dei Mudhoney. Allora, io farei un'anticipazione sul primo libro. Il titolo è Il gusto proibito dello zenzero di Jamie Ford, pubblicato nel 2010. Portiamo questo libro qua perché è stato interamente ambientato a Seattle, tant'è che anche l'autore è nativo di Seattle, quindi conosce bene la città, conosce la storia e ha saputo trascrivercela magistralmente. Sembra di essere a Seattle per come la descrive. È ambientato nei primi anni 40 e ci racconta la storia di una storia di razzismo, un razzismo un po' diverso da quello che conosciamo magari nei confronti dei neri, qui ne abbiamo già parlato in una puntata, mi pare, sull'Alabama, oppure quello che conosciamo, che di cui è stato purtroppo protagonista della Seconda Guerra Mondiale. Questo razzismo è da parte degli americani nei confronti dei giapponesi, quindi una storia leggermente diversa, ma che poi alla fine la sostanza è la stessa. E va bene, dopo ci soffermiamo un po' di più sul libro, se vuoi introdurre il prossimo brano.
Sì, volevo introdurre il prossimo brano e anche il prossimo gruppo, che sono i Soundgarden. Sono un altro gruppo grunge, sempre formato sia a Seattle nel 1984, e anche loro sono ancora in attività, per fortuna loro. E praticamente prima, infatti, stavo parlando di questa casa discografica, la Sub Pop Records, che, come dicevo, ha raggruppato, diciamo, ha prodotto tutti questi gruppi grunge di questi anni. Invece loro sono stati prodotti per la prima volta dalla Sub Pop Records, e successivamente il secondo album venne prodotto da una... loro hanno fatto un salto di qualità, diciamo, venne stato prodotto da una grande casa discografica, che è la A&M Records. Vabbè, questa era tra le curiosità. Invece la canzone che portiamo oggi, che si chiama All Your Lies, Tutte le tue bugie, è presa dal primo album dei Soundgarden, che si chiama Ultra Mega Ok, che è del 1988. Praticamente quest'album ha qualche particolarità, infatti ci sono un paio di canzoni dal titolo un pochino strano, esattamente una si chiama 665 e una 667, quindi un evidente riferimento al satanismo. In queste canzoni ci sono praticamente dei messaggi subliminali contro Babbo Natale, quindi prima o poi li dovremo ascoltare, perché comunque è molto curioso. E tra l'altro praticamente, appunto nell'album, proprio nel disco, c'è un'incisione, una in un lato e una nell'altro. La prima incisione dice nel lato A: un uomo religioso potrebbe pensare che siamo malvagi, e invece nel lato B c'è scritto: un uomo razionale potrebbe pensare che siamo religiosi. Quindi comunque fa un po' ridere, però insomma ci dà un po' l'impressione dello spirito del gruppo. Bene, allora ascoltiamoci subito All Your Lies. We'll be right back.
Questi erano i Soundgarden con All Your Lies. Allora, il gusto proibito dello zenzero di Jamie Ford. Siamo a Seattle, siamo negli anni 40, durante appunto la Seconda Guerra Mondiale, quindi l'America sta combattendo la guerra, e lì che cosa c'è? C'è una comunità, che adesso di giapponese non è che me ne intendo tanto, quindi magari sbaglio il nome.
La pronuncia non sarà esattamente quella.
Niomachi o Niomaki, comunque un quartiere di Seattle giapponese popolato da una folta comunità di americani di origine nipponica, che poi negli anni successivi al bombardamento di Pearl Harbor questo quartiere è stato smantellato completamente. Allora, la storia che ci racconta Jamie Ford è tratta di due ragazzini, Henry Lee, cinese, e Keiko, giapponese. Loro per diciamo non vivono una vita facile. A scuola conoscono subito il significato della violenza, di appunto del razzismo, della diseguaglianza. Conoscono il peso che ha la loro pelle diversa, il loro taglio di occhi diverso, perché poi è quello che li differenzia. E quindi loro si incontrano, e non è solo come dire un incontro di sguardi, ma proprio un incontro di destini, di storie, tant'è che diventano amici, iniziano a fare tantissime cose insieme, la sera vanno nei locali jazz ad ascoltare musica e a bere di nascosto lo zenzero giamaicano. Cioè, fanno la vita che fanno tutti gli altri ragazzini, nulla di diverso, solo che poi questa amicizia si trasforma in amore, e quindi loro si troveranno a combattere contro un'America per poter vivere questo loro amore, tant'è che il governo americano aveva praticamente proibito i contatti, i rapporti degli americani, dei cinesi con i giapponesi, tant'è che i giapponesi dovevano poi essere internati. Quindi c'è questa storia di questi due ragazzi che diventano poi adulti, che cercano di vivere questo amore nonostante tutto, ed è molto bello, anche perché racconta di una storia vera. Loro due, chiaramente i due protagonisti, sono inventati, però la storia che c'è dietro è autentica. Adesso passerei al terzo brano.
Passiamo al terzo brano, sempre un gruppo dello stato del Washington, però loro non sono proprio di Seattle, sono nati infatti nel 1993 a Issaquah, se si dice così, credo di sì. Loro sono i Modest Mouse con Third Planet.
Everything that keeps us together is falling apart. I got this thing that I consider my only art of fucking people over. My boss just quit the job, says he's going out to find blind spots and he'll do it. The third planet is sure that they're being washed by an eye in the sky, and the can't be stopped. When you get to the promised land, you're gonna shake the eye's hand. Your heart felt good, it was dripping pitch and made of wood. And your hands and knees felt cold and wet on the grass beneath. While outside naked, shiver looking blue from the cold sunlight that's reflected off the moon. And baby, come angels fly around you, reminding you we used to be free and not as cool. And that's how the world began. And that's how. The universe is shaped exactly like the earth. and your hands and knees felt cold and wet on the grass to me. What outside thing you should be looking blue from the cold sunlight that's reflected off the moon. And baby, come on, angels fly around you, reminding me we used to be free and not to kill the time the world began. And that's how the world will end. Well, it started just when me and we were swimming in the water. Didn't know then was it a son, was it a daughter? And it occurred to me that the animals were swimming round in the water, in the oceans and our bodies in another heaven. Found another ocean on the planet, given that our blood is just like the Atlantic. And how well, the universe is shaped exactly like the earth. If you go straight.
Questi erano i Modest Mouse con Third Planet. Allora, come vi stavo dicendo del libro di Jamie Ford, è ambientato a Seattle e racconta una storia che l'America ha vissuto veramente. Infatti nel febbraio del 42 il presidente Roosevelt ordinò che realizzare dei campi di lavoro in cui poi i giapponesi dovessero poi essere internati. Erano circa 120.000 cittadini di origine nipponica, tra l'altro disse per la maggior parte di seconda generazione, quindi tanti il Giappone non l'avevano neanche mai visto col cannocchiale, nati negli Stati Uniti, cresciuti lì, parlavano solo inglese. E quindi questa storia è vera, è raccontata attraverso gli occhi di questi due protagonisti. Quindi poi si parla anche tanto di questa storia d'amore, di questo Henry, il ragazzo cinese che cerca di baciare lei attraverso il filo spinato, cioè delle immagini molto, molto forti. E racconta infatti anche uno appunto dei periodi più brutti e peraltro abbastanza sconosciuti nella storia americana, chi magari non sono magari in tanti a conoscere questa vicenda. E niente, una cosa che rende bello questo romanzo, oltre appunto a come viene raccontato, a cosa racconta, è anche quello che dicevo all'inizio, l'accurata descrizione di Seattle che ne fa l'autore. La racconta durante questi anni della guerra, l'evolversi di questi personaggi con gli eventi della storia. È molto 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 bello, ben scritto, la descrizione è meravigliosa, quindi io ve lo consiglio caldamente. È stato tradotto in 17 lingue, quindi secondo me se vi capita tra le mani leggetelo. Adesso passiamo al quarto pezzo di oggi, lui è Jimi Hendrix e il pezzo è Burning of the Midnight Lamp.
But the
E rieccoci in studio, questo era Jimi Hendrix Experience con Burning of the Midnight Lamp. Questo è un pezzo tratto da uno dei, probabilmente il migliore album di Jimi Hendrix Experience, che è Electric Ladyland, che è il suo terzo album, un album che uscì nel 1968. E quest'album è particolarmente famoso e forse anche maggiormente apprezzato per il fatto che ci sono tutte queste jam session di Jimi Hendrix con la chitarra che sono molto, molto, insomma, non so come dirlo, perfetto, sì, molto giusto, insomma, impegnative, che arrivano
coinvolgenti.
Brava Carlo, per meno male che mi aiuti. Benissimo, e volevo dire che tra l'altro l'uscita di questo album ha avuto praticamente delle vicende un po' particolari. Infatti, per quanto riguarda la copertina che uscì in Europa, quindi evidentemente sì, negli Stati Uniti che in Europa uscirono due copertine diverse, quella che uscì in Europa pubblicata dalla Track Records praticamente ritraeva 20 donne completamente nudi, proprio con i seni ben in vista, praticamente alcune sedute, altre sdraiate, con lo sfondo nero. Una di queste donne aveva in mano un ritratto di Jimi Hendrix. E niente, questo chiaramente, come possiamo immaginarci, nonostante erano i famosissimi anni 70, fine anni 60, la copertina di questo album ebbe un impatto abbastanza negativo sull'opinione pubblica. Tra l'altro si dice che neanche a Jimi Hendrix piacque molto questa situazione, e infatti l'album fu immediatamente censurato e poi riuscì nuovamente con la copertina invece americana, che probabilmente è quella che conosciamo tutti, in cui si vede un primo piano di Jimi Hendrix, diciamo, con i colori completamente cambiati, rosso, arancione, eccetera, eccetera. E niente, tra l'altro, chi sono queste donne, ci siamo chiesti qui in studio? Sono praticamente quelle che una volta venivano chiamate le groupie, no? Che erano praticamente delle donne che, delle ragazze, possiamo dire, che andavano in tour con la band e diciamo, partecipavano alla loro vita.
Gli facevano compagnia.
Diciamo che partecipavano alla loro vita da molti punti di vista. Da molti punti di vista. E niente, non so cosa dire in realtà. Cioè, questa cosa oggi potrebbe farci pensare, in realtà, fin da prima era una cosa. Chissà se anche oggi ci sono le gruppi che vanno. Forse non hanno più le trecce, però. Niente, va bene. A questo punto direi di introdurre il brano successivo, che è un brano di Mark Lanegan, di cui parleremo dopo, che si intitola Down in the Dark.
My best mind.
Lui era Mark Lanegan con Down in the Dark. Siamo passati quindi da un sound precisamente del 1968 di Jimi Hendrix. Ora arriviamo invece negli anni 90 con lui, che è appunto Mark Lanegan. Questo è, diciamo, questo è il primo album solista di Mark Lanegan, pubblicato appunto nel 1990, come dicevo prima, dalla Sub Pop Records, che, come appunto dicevamo all'inizio della trasmissione, l'etichetta indipendente che ha iniziato, insomma, a raggruppare tutti questi gruppi e a produrli. E questo, come dicevo, è il primo album solista di Mark Lanegan, il quale, come sappiamo, ha suonato in vari gruppi molto importanti. Però in quest'album compaiono alcuni artisti di rilievo, tra cui Kurt Cobain ha prestato la sua voce, e quindi ci sono anche chitarristi, bassisti, ora non mi ricordo bene, c'è Chris Nuovo Selica, ecco, esatto. Va bene, a questo punto direi che possiamo passare alla letteratura.
Ok, introdurrei il secondo libro, L'arte di correre sotto la pioggia, di Garth Stein, del 2008. Probabilmente questo autore è più conosciuto come produttore cinematografico. Infatti lui all'inizio della sua carriera ha prodotto tanti documentari, poi in realtà i suoi studi erano di cinema, cioè non ha mai fatto, infatti si è laureato alla Columbia University conseguendo un master in cinema, quindi è nato a Los Angeles nel 64, però ha vissuto a Seattle per tutta l'adolescenza e adesso c'è tornato con la famiglia, quindi il libro di cui vi parlerò tra poco è ambientato a Seattle. È stato tradotto in 28 lingue diverse, è stato per 40 settimane bestseller del New York Times, quindi un libro abbastanza famoso, abbastanza d'impatto, molto bello, anche un po' diverso, perché la voce narrante non è quella di un uomo ma è quella di un cane. E niente, pubblicato nel 2008, il primo libro di questo autore è stato Corvo rubò la luna, che però è stato pubblicato in Italia ma non ebbe lo stesso successo. Adesso passerei al prossimo gruppo, The U-Men con They. Loro erano The U-Men con il brano Day. Allora, stavo leggendo una cosa riguardo l'arte di correre sotto la pioggia, il romanzo di Garth Stein. In Italia è stato pubblicato nel 2009 e è stato ufficialmente presentato alla Fiera del Libro di Torino dall'autore stesso. Quindi Garth Stein è stato qui ed è stato alla Fiera del Libro. Terzo suo romanzo. Cosa che vi ho già anticipato prima, la particolarità di questo libro è che è completamente narrato dalla voce del cane, del protagonista. Questo cane si chiama Enzo, il protagonista Danny, che è un pilota di auto da corsa che vive a Seattle. Quindi siamo a Seattle, nel romanzo ci sono descrizioni paesaggistiche che ricordano appunto la città. E poi c'è questo cane che racconta la vita di Danny, che cosa succede. Infatti l'inizio dice: mi chiamo Enzo, adoro guardare la TV, soprattutto i documentari del National Geographic, adoro le macchine con il mio padrone, so tutto di modelli, scuderie, piloti, le stagioni, ogni cosa. E io sono il cane di Danny e questa è la mia storia. Inizia più o meno così. E quindi racconta tutte le vicende legate al protagonista, quando poi si innamora della futura mamma di sua figlia, che cosa succede, i vari problemi. E c'è una frase carina all'interno del libro che dice: una gara non si vince mai alla prima curva, ma è lì che capita spesso di perderla. Ecco, ricordiamo, dovessimo mai fare una gara,
dovremmo tenerla a mente questa frase.
E niente, questo libro alla fine viene fuori che i veri animali probabilmente non sono gli animali, ma sono gli uomini, si dimostrano animali gli uomini. Infatti viene fuori il carattere egoista, avido, e soprattutto di fronte a delle situazioni un po' tristi, tragiche, di fronte alla morte. E l'autore infatti non ci sta raccontando solo il punto di vista del cane e il grande cuore che può avere, ma anche la storia della famiglia di Danny e quello che Danny vive, passa, le sue difficoltà economiche, i suoi problemi. E la cosa bella che può commuovere, che solo quando il protagonista è in grado di farcela da solo, il cane è quando poi si allontana. Infatti la fine non è particolarmente allegra, però è molto molto bello e toccante, quindi anche questo vi consiglio di leggerlo. Adesso ci ascoltiamo un gruppone di Seattle. Loro sono i Nirvana con Aneurysm.
Eccoci in studio, ragazzi. Questi erano i Nirvana con Aneurysm. Questa canzone è stata presa da un... Allora, innanzitutto questa canzone in realtà è uscita come B-side, ovvero il lato B di un singolo che è il singolo di una delle loro canzoni più famose, che è Smells Like Teen Spirit. E praticamente è uscita come B-side di questo singolo, e invece è uscita successivamente come ultima traccia di una raccolta che si chiama appunto Incesticide. E questa canzone, tra l'altro, parla anche del fatto che Kurt Cobain era un po' assuefatto dall'eroina, e quindi praticamente parla di questo discorso di Kurt Cobain.
Bene, non potevamo non mettere Nirvana in questa.
No, oggi ci stavano, infatti.
Abbiamo messo un pezzo un po' meno famoso rispetto agli altri, ma perché...
Come sempre, nel nostro stile andiamo a cercare le cose più o meno famose, diciamo.
Così potete poi andare a ascoltare tutto il resto in tranquillità. Allora, avevamo detto che avrei portato due libri, in realtà ci stiamo con i tempi, quindi vi accenno anche quest'altro libro qua. L'ho preso in mano perché per il titolo... Mi ha incuriosito un po'. C'era una volta l'amore, ma ho dovuto ammazzarlo. Questo è il titolo di quest'ultimo romanzo di oggi. L'autore si chiama Efraim Medina Reyes e non è ambientato a Seattle, quindi anche per questo subito non volevo portarlo. Infatti è ambientato a Bogotà, in Colombia, e parla di quella città, parla di quel luogo, ma parla di un protagonista particolarmente incazzato e incavolato nero perché è stato lasciato dalla ragazza, ce l'ha con lei, ce l'ha con la vita, e ricorda un po' i testi e lo stile di vita dei Nirvana e di tutto quello che è stato il grunge a Seattle e nel mondo, poi voglio dire. E infatti ci sono tantissimi riferimenti musicali, dai Nirvana ai Pearl Jam ai Sex Pistols, c'è un po' di tutto. Una grande colonna sonora che fa da sfondo a questo libro, quindi magari se vi viene voglia di leggerlo, che è molto semplice, molto, molto diretto, immediato, una parlantina abbastanza dura e schietta, semplice come ho già detto, potete magari mettere in sottofondo questi dischi che lui ci suggerisce. Adesso passiamo a un brano dei Fleet Foxes.
Si chiama appunto White Winter Hymnal.
Thank you. with scarves of red tied round their throats to keep their little heads from falling in the snow. And I turn round and there you go, and Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summertime.
Loro erano i Fleet Foxes. Fleet Foxes con White Winter Hymn, al gruppo folk rock statunitense. Allora, vi dicevo del libro C'era una volta l'amore, ma ho dovuto ammazzarlo, di questo autore che è nato, che vive a Bogotà, in Colombia, e quindi racconta di questa città descritta un po' come una New York sotto l'equatore, una città piena, caotica, disordinata. E racconta di questo protagonista che viene chiamato Rap, che cerca di allontanarsi dalla sua vecchia vita, quindi dal dolore per la sua fidanzata che l'ha lasciato, che quindi lui lo vuole dimenticare e non fare poi niente, perché vuole come inventarsi un film, fare perdersi nel disordine di questa metropoli, giornate un po' inconcludenti quelle di questo protagonista. E nel mentre ricorda tutti i suoi vari miti, tra cui Kurt Cobain e tutti gli autori e musicisti che vi ho citato prima. Quindi un romanzo eclettico, rabbioso, incazzato, egocentrico, abbastanza violento, però ripeto, scritto molto, molto bene, in maniera diretta, incisiva, quindi arriva tutto addosso a chi lo legge. E niente, racconta alcuni spezzi di vita di Kurt Cobain o di vicende legate a certi dischi, parla anche dei Pearl Jam. Tra l'altro i Pearl Jam, nome che ci torna utile citare, sì, ora, perché se vuoi dire qualcosa.
Sì, perché è il prossimo gruppo che portiamo, quindi se tu mi dai la parola magari...
Te la lascio.
Perfetto,
subito.
Ti ringrazio. Tra l'altro i Pearl Jam, allora, ci sono tante cose a dire su di loro. Alcuni di loro praticamente erano i Mudhoney, che sono la prima band che abbiamo portato oggi. Diciamo, viene da un'altra band, della quale band molti componenti poi formarono i Pearl Jam. Non so se si è capita la cosa.
Sì, vabbè,
però
abbastanza.
Va bene, comunque, dato che non c'è tempo, direi di introdurre questo brano che è un brano live, che si chiama appunto Alive. Dopodiché magari ci facciamo quattro chiacchiere su di loro.
We'll be right back.
Eccoci soli ragazzi, questi erano i Pearl Jam con Alive, che come dicevamo prima è un brano live, quindi questa è la registrazione appunto di un live, però la canzone viene dal loro primo album, che comunque rimane uno dei più famosi, che si chiama Ten. Loro sono sempre di Seattle e sono nati nel 1990 e ancora oggi sono per noi a suonare. Bene, e cosa volevo dire? Niente, anche loro sono un gruppo grunge praticamente. Tra le curiosità volevo dirvi, infatti, così in chiusura, parliamo anche un pochino dell'Italia. Infatti loro sono particolarmente affezionati alla nostra cara terra, in quanto ad esempio il come si chiama? Eddie Vedder, che è appunto uno dei membri, praticamente si sposò a Roma per la prima volta, è sottolineato su internet che evidentemente si risposò diverse volte nel 94. E poi praticamente nel 2006 loro fecero un live a Verona, e durante questo live il cantante dichiarò di aver letto sui giornali di quel giorno che per i Pearl Jam l'Italia era come una seconda patria. E appunto dopodiché il cantante disse: nonostante normalmente i giornali si sbaglino, ma invece questa volta no. Quindi diciamo, ci ha tenuto a sottolineare che comunque loro sono molto affezionati all'Italia. È anche vero che magari durante i concerti si dicono molte cose per attrarre il pubblico verso di sé, però chi lo sa, effettivamente diversi punti.
Beh,
che ci fanno...
A noi piace pensare.
A noi ci piace pensare che loro sono affezionati all'Italia. Bene, quindi direi che siamo in chiusura di questa 16ª puntata. Se vogliamo possiamo ricordare i contatti, Carola, che ne dici?
Sì, allora, noi andiamo in onda il mercoledì dalle 7 alle 8 oppure in replica dall'1 alle 2. Ci potete ascoltare sul sito del Politecnico ondequadre.polito.it oppure sulla nostra pagina Facebook Route66_onair.
Benissimo.
E niente, concludiamo questo nostro viaggio per oggi a Seattle, poi ci sposteremo nella costa est.
Già sappiamo dove o no ancora, Carola?
Ma facciamo un po' di tappe tutte insieme, le scopriamo poi il prossimo mercoledì magari.
Quindi stavolta prendiamo l'aereo, diciamo, non prendiamo la strada, che un po' siamo seccati, no?
Sì,
sempre
non
la stessa
conviene,
strada, abbiamo fatto avanti e indietro due volte, quindi.
Non conviene. Allora, siamo arrivati alla fine, l'ultimo brano. Chi sono loro?
Allora, loro non sono i King Tears Bad Trip con un brano che è un estratto, perché il brano, se non sbaglio, dura quasi 18 minuti, una cosa del genere. Il brano si chiama Stolen Police Car, quindi da Giuliano, Carole e Andrea un salutone, grazie per essere stati con noi.